questo approfondimento di Radio Onda Rossa sulla Tunisia. Come ricorderete sicuramente, ne abbiamo parlato spesso negli ultimi tempi, anche per evidenziare quanto accaduto a Shoukry Belaïd, militante appunto, attualmente. Negli ultimi tempi, insomma, militante del Fronte Popolare Tunisino, un fronte che cercava di unificare appunto alcune forze della sinistra tunisina, un assassinio che ormai, dal quale ormai sono passati più di 40 giorni. Approfittiamo per parlarne della presenza qui in studio di una appunto giornalista freelance, Cristina Mastrandrea, e di una appunto sua collega che invece è al telefono con noi, Federica Turna. Buongiorno a tutte e due.
Buongiorno.
Buongiorno.
E quindi ne parliamo con loro perché appunto sono venute insomma dalla Tunisia da qualche giorno e hanno avuto anche l'occasione appunto di parlarne con Basma, che è appunto la moglie di Shoukry Belaïd, del compianto Shoukry Belaïd, con la quale insomma hanno interloquito per un po' di tempo e hanno potuto anche scambiare un po' di battute sulla situazione attuale in Tunisia. Quindi naturalmente il dibattito è aperto a tutte e tre, siamo in diretta, quindi potete appunto intervenire quando volete. Magari cominciamo da Cristina, che è qui in studio per parlare della loro esperienza e della situazione che hanno trovato nel paese.
Sì, buongiorno, io sono Cristina e sono una fotografa. Sono stata in Tunisia con. Più
Più
vicino?
vicino? Sì, avvicino, avvicino.
Sono stata appunto in Tunisia con la mia collega giornalista Federica Turn. Abbiamo iniziato un lavoro, l'idea appunto quella di fare un lavoro sulle donne tunisine. Prima della rivoluzione e dopo, per capire appunto qual era il loro attivismo, quindi quello che. Come sono cambiate le cose, quindi. Non si sente? Ok, perfetto. Quindi abbiamo incontrato una serie di ragazze, quindi blogger, attiviste e nonché anche appunto, come diceva Anthony, anche Basma. Quindi.
Appunto, quindi l'intervista che avete fatto naturalmente si inquadrava all'interno di un lavoro più complesso sull'attivismo, se non sbaglio, sull'attivismo in Tunisia, in particolare l'attivismo femminista. Qual è stata quindi l'impressione che avete ricevuto da questo incontro e in generale dalle situazioni che avete appunto trovato in Tunisia, Federica?
Ma sicuramente l'incontro con Besma Balfawi, la vedova di Belaïd, è stato un incontro molto, molto forte. Lei è un'avvocata di 42 anni, come d'altronde avvocato era anche Shoukry Belaïd, è sempre stata in disparte rispetto al marito, ci ha raccontato, però questo omicidio che è avvenuto il 6 febbraio l'ha costretta a porsi in primo piano sulla scena politica. Infatti, tra l'altro, sono molti in Tunisia adesso che auspicano il suo ingresso in politica, però per adesso lei non vuole farlo, ma sicuramente è diventato un simbolo perché il giorno dei funerali, forse sapete che le donne non possono, nella religione islamica non possono andare al cimitero, invece lei con tantissime altre donne tunisine, peraltro vestita di rosa, aveva un taglio rosa shocking, un'immagine che ha fatto anche il giro del mondo, lei è andata facendo il segno della vittoria, quindi non solo un dolore personale, che chiaramente non c'è neanche bisogno di dirlo, ma anche ha preso una posizione politica molto e simbolica molto forte, come dire, e poi a noi l'ha ribadito, non arretreremo di un passo. A me ha molto colpito la lucidità di analisi, no? Perché in un momento come questo puoi immaginare, ammazzano il marito, il padre delle tue figlie, davanti a casa, proprio davanti, nel senso davanti alla porta di casa, noi siamo arrivati lì 40 giorni dopo e c'erano tutti i segni, i fiori, in omaggio, no? Proprio lì davanti. Anche questo non è non è un caso, è un segno, è come dire io posso arrivare dove voglio. Un assassino viene lì, ti ammazza lì davanti. Apro una piccola parentesi per dire che è il primo assassino politico così rilevante in Tunisia. La Tunisia è rimasta scioccata perché non erano abituati. non è il primo morto, però è sicuramente il primo assassinio così, così forte, che colpisce al cuore del paese. Infatti tutta la Tunisia se n'è sentita investita, non è stata più una questione di fronte popolare, comunisti, di una parte, ma di tutto il popolo che già sente tradita, almeno buona parte, sente tradita la rivoluzione e le istanze della rivoluzione. In più con questo assassinio è stato un po' la spinta per ritornare in piazza.
Assolutamente, ma, sentiamo benissimo. No? Quello sul quale...
E quindi insomma, è stato, lei ci ha proprio detto, ti dicevo, l'analisi è molto lucida, cioè il mandante di questo omicidio è Ennahda, cioè il partito di maggioranza. Al governo, come sapete, c'è una troica, Ennahda, il Congresso per la Repubblica e l'altro,
è
Takatol. Sì, quindi fondamentalmente Ennahda. Ennahda è il Gannouchi, il leader di Ennahda, responsabile di questa morte, o direttamente o indirettamente, perché infatti loro avevano ricevuto già moltissime minacce di morte. Questo, vabbè, sembra che in Tunisia sia abbastanza la prassi politica a vari livelli, però molto gravi. Ci sono delle milizie che girano e che ogni tanto intervengono. L'ultima ho letto di ieri, addirittura pare che abbiano interrotto uno spettacolo, rotto la telecamera a una giornalista italiana. Insomma, ci sono degli interventi di gruppi violenti, armati violenti, che il governo non... il governo non fa commenti, quindi chiaramente Besma diceva, insomma, non hanno mai sanzionato queste cose, non hanno mai detto niente, ci sono questi imam salafiti, integralisti che incitano alla morte e prima o poi il morto ci scappa, in questo caso è successo così. Quindi lei lo ritiene assolutamente necessario un intervento, cioè, ma una presa di coscienza, ma anche un intervento. Tra l'altro diceva anche l'Europa quando è che si renderà conto del processo che è in atto in Tunisia, perché come accennavate voi prima, cioè, da 2 anni dalla rivoluzione c'è un momento di stasi, c'è una crisi enorme, è un momento di apparente blocco, perché si sta ancora aspettando la Costituzione che dovrebbe uscire per luglio, così ci ha detto una rappresentante di Ennahda che abbiamo intervistato.
Sì, sono stati numerosi rinvii, insomma, per la presentazione del testo costituzionale. Siamo per il momento solo alla presentazione del preambolo, quindi siamo ancora,
esatto,
insomma, in alto mare. No, ti volevo chiedere, appunto, a tutte e due, partendo dall'analisi, dalla lucida analisi, come tu hai detto, insomma, di Basma, alcune considerazioni, insomma, dal vostro punto di vista sull'escalation che vi è stata, perché tu parlavi di milizie, le aggressioni a qualsiasi, non per forza, insomma, aggressioni ad esponenti politici della sinistra, perché poi le aggressioni ci sono state anche nei confronti di un movimento come Nida Tunes, che si può dire tutto tranne che sia appunto un movimento o un partito
di estrema sinistra.
Sì, appunto, sì, certo. Sono state negli ultimi tempi, insomma, sempre più frequenti. Molto spesso, almeno a livello di media mainstream, si parlava appunto di queste milizie senza però riuscire a identificarle sia dal punto di vista dell'appartenenza politica che dal punto di vista dei loro fini, sia politici che non. Insomma, molto spesso è successo che hanno interrotto delle manifestazioni, nell'ultimo anno e mezzo sono state frequenti, pensiamo all'occupazione dell'università, insomma, anche azioni all'interno dei cimiteri in Tunisia, insomma, una serie di azioni mediaticamente molto, molto forti, che però non riescono a, cioè non ci permettono però di capire che tipo di sostegno abbiano dietro dal punto di vista politico e sociale. Cioè, voi avete avuto idea di quale peso abbiano oggi queste famose milizie per la protezione della rivoluzione in Tunisia?
Ma posso dire io, poi se Cristina, certo, vuole,
sì,
in realtà ti dico, noi personalmente non abbiamo assistito a nessun episodio, e probabilmente è stata anche una fortuna, nel senso che abbiamo partecipato a una manifestazione per i 40 giorni dalla morte di Belaid, qui c'era un po' di tensione, nel senso, poteva succedere di tutto, non è successo niente, ringraziando. Però è stato probabilmente un caso, perché come ti dicevo, ieri c'è stato un attacco davanti al teatro, sono abbastanza frequenti. non si capisce, come hai detto tu, quello che si sente chiedendo un po' in giro è un gioco di questo genere. Il governo ha la facciata democratica, Ennahda, partito di ispirazione islamica, ma moderato, quindi aperto a tutti, innanzitutto c'è il cittadino, no? E questo ce l'hanno detto. Ma apparentemente, e anche nelle interviste ufficiali, loro sono la somma del politicamente corretto.
Sì, sì, da sempre questo. Quindi, insomma, dal prete, perché, insomma.
Sempre. Quindi non si può ridire nulla. La risposta a delle domande dirette, ma è successo questo? Insomma, io citavo dei casi, sembrava che venissero attaccati dei diritti fondamentali, e la risposta è non è vero. Quindi tendono ad essere molto rassicuranti con la stampa estera. Meno con la stampa tunisina, perché dei giornalisti tunisini dicevano che insomma ne fanno di tutte, non è il problema, mentono in continuazione, dicono una cosa poi tornano indietro, quindi come ti dicevo l'impressione è facciata assolutamente democratica e rassicurante. Hanno probabilmente una parte all'interno di Ennahda veramente convinta, soprattutto i giovani, noi abbiamo incontrato una giovane che io credo anche fosse davvero sincero, cioè nella speranza di come poteva essere una democrazia cristiana, se è mai possibile fare un paragone, quindi prendetelo veramente così.
Sì, sì.
Però per dire di ispirazione religiosa, però assolutamente aperta, è chiaro, come intenzione. Ma il problema è che c'è dentro Ennahda e soprattutto dietro tutta una serie invece di persone, personaggi, imam che hanno idee diverse, cioè con un'interpretazione dell'Islam molto più radicale, e quindi che dicono e fanno anche degli affondi, quindi magari c'è il rappresentante di Ennahda che dice bisogna le scissioni sì perché è una pratica di bellezza, poi si scatena nel paese una rivolta, allora giorno dopo, due giorni dopo, ma no, non mi avete capito, non l'ho detto, non so, capisci il meccanismo del dire provo a quelle coraniche, si scatena, bambine velate non le vogliamo, allora no, ma non l'abbiamo. Quindi ho l'impressione che facciano dei tentativi per capire che punto la popolazione tunisina è pronta per un passaggio ulteriore. Queste milizie di cui mi parlavi, tutti lì dicono, a parte diciamo tutti quelli siamo non del governo chiaramente, ma anche nelle persone nella strada che partecipavano per esempio a questa manifestazione, dicono che sono al braccio armato di Ennahda. Chiaramente, uno la facciata democratica, l'altro non si può sapere. Quello che si può sapere è che di fronte agli episodi di violenza, gli episodi di violenza non sono mai stati stigmatizzati, quindi è chiaro. Infatti, che se tu hai una milizia che gira per strada e picchia, stupra o ammazza e non dici
e non fai nulla, poi oltre a non dire,
diventi perlomeno un corresponsabile, ecco, anche se non li hai mandati tu.
Certo.
Sì, no, poi volevo aggiungere anche che in generale dalle ragazze, specialmente le ragazze giovani, che quindi comunque cercano di avere una vita, insomma, uscire la sera, una vita insomma così da ragazze, e quindi andare nei locali, loro appunto in generale ci dicevano che chiaramente adesso non si sentono più sicure, quindi questo è, cioè dopo le 8 di sera sostanzialmente non sai che cosa può succedere, anche perché la polizia secondo loro non interviene, cioè se succede qualcosa a una ragazza o a qualsiasi, ma non è un problema solo di donne, di sicurezza delle donne, è un problema generale, questo non lo dicono solo le donne ma anche uomini tunisini,
sì, sì.
Quindi c'è
molto
un problema
allarmati
di sicurezza generale, specialmente la sera. Proprio perché appunto ci sono appunto queste bande, chiamiamole così, che loro dicono sono dei salafiti, però poi alcuni dicono ma però in realtà dicono di essere salafiti ma non sono proprio salafiti, per cui in realtà c'è un po' di confusione anche su chi siano queste persone. L'impressione generale è che c'è una mancanza di sicurezza sia per donne che per uomini.
Sì,
e non c'è nessun controllo da parte della polizia, il governo non interviene e non, come diceva appunto Federica, non fa non condanna queste cose più di tanto, per cui chiaramente il paese è quello certo. Che
cioè... No, se vogliamo andare un attimo a fondo su questa questione delle milizie, perché poi diventa dirimente, cioè, sono perfettamente d'accordo con quando appunto dicevate che il silenzio da parte delle autorità governative diventa poi alla fine connivenza, corresponsabilità, come anche appunto immagino diceva Basma, se l'accusa poi dopo arriva direttamente, vuole essere indirizzata direttamente al partito, insomma, di Nahda. La questione è che nell'ultimo anno e mezzo sostanzialmente vi è stato, cioè, anzi dal momento della caduta di Ben Ali in poi, vi è stato il rientro in Tunisia di un'importante fetta di come dire, di mondo esule politico tunisino, in particolare della galassia islamista, che poi si possa definire salafita o meno, questo è tutto da verificare, con il quale Nahda ha voluto interagire, voleva costruire una sorta di blocco sociale, che poi dopo però si è anche ritorto contro, soprattutto quando Nahda, nella sua facciata iperdemocratica, costruisce un governo di coalizione, non può ammettere determinate decisioni, come per esempio successe per l'approvazione del primo articolo della Costituzione sulla Sharia, no? Quindi lì Nahda per esempio aveva ceduto l'articolo primo della Costituzione, che era di Bourguiba, sull'Islam come religione di Stato, in maniera molto molto vaga, e lì si è ritrovata però poi l'opposizione di questa frangia più radicale, che sia interna al movimento che esterna, non condannando allo stesso tempo quegli attacchi che gli ulama o comunque i maggiori appunto, come dire, esperti di teologia islamica hanno fatto quotidianamente nei confronti di alcune conquiste sociali che, seppur in un contesto dittatoriale come quello di Ben Ali e prima di Bourguiba, comunque erano state, insomma, ottenute. Pensiamo al codice della donna, al codice della femme, come lo definiscono loro nel appunto loro francese. Allora la questione è che oggi è nata appunto in questo doppio binario di parlare ai media stranieri, soprattutto occidentali, con questo accento moderato e progressista, e poi in realtà con un accento un po' più acceso nei confronti dei media tunisini, sostanzialmente legittima una pratica sia di violenza nei confronti delle manifestazioni che vengono giudicate, manifestazioni anche culturali, non per forza politiche, che vengono giudicate sostanzialmente contro la Sharia o comunque contro l'Islam, e poi andando a legittimare anche magari un assassinio politico come quello di Shukri Belaid, che magari non è stato dettato direttamente dalle alte sfere del Nahda, ma che non è stato nemmeno condannato nella giusta maniera. Cioè sostanzialmente queste milizie alla fine sembrano quasi delle cellule che in parte dove vi è un fenomeno di simpatia verso il Nahda, ma che allo stesso tempo non sono controllate e non vengono condannate, quindi poi si arriva ad un cortocircuito che non penso che Nahda sostanzialmente abbia voluto produrre coscientemente, perché alla fine questa cosa, cioè l'assassinio di Shukri Belaid, ha portato a un rimpasto di governo, ad una delegittimazione a livello interno e internazionale molto forte, quindi non penso che sia consapevole, insomma, però sostanzialmente si va verso quella direzione.
È difficile dirlo adesso, è veramente difficile dirlo. Quello che a noi hanno detto è che se non arriva la Costituzione e soprattutto non ci sono delle elezioni entro fine anno, ci sarà un febbraio di sangue, questo è proprio letterale. Cioè, ne hanno mandato via uno, ne mandiamo via un altro, questo è un po'... Non ci lasceremo imporre un governo più radicale, sono tutti tra l'altro convinti, sono molti delusi da Ennada tra l'altro, quindi che hanno votato Ennada al primo giro ma che non lo rivoterebbero adesso.
Beh, anche perché avevano fatto un programma molto ottimista anche dal punto di vista sociale ed economico, insomma.
Bisogna capire l'importanza dell'esame in quel paese lì, poi Ennada è stato perseguitato, erano i rappresentanti messi in prigione o mandati in esilio, quindi insomma c'è anche tutta questa cosa del ritorno. Sono un po' anche tra virgolette degli eroi alcuni, certo, considerati tali, no? Quindi ha votato anche per quello, però adesso delusi, quindi Nahda è convinto di vincere di nuovo, ma penso che abbia ben presente che già adesso non è il primo partito,
diciamo, ha disperso questa eredità che aveva, diciamo, acquisito durante gli anni sia di appunto di forte repressione,
esatto,
no? Che di
quindi non sarebbe più, perché adesso è Neda Tunes che sembra prenderebbe la maggioranza. E quindi se non ci saranno delle elezioni o se, come sembra, Ennahda non prenderà la maggioranza, è da capire che cosa succede, cioè se lo accetterà democraticamente oppure no,
certo.
O se farà di tutto per non arrivarci a queste elezioni, questa è una cosa tutta da verificare. La Tunisia sembra una pentola a pressione.
Sì, quello che mi viene pentola a pressione anche dal punto di vista sociale, perché appunto, come dicevi, come ricordavi, le riforme insomma che erano state auspicate sia nel programma di Ennahda che poi nel programma di governo, fino adesso insomma non se ne è vista traccia, perché troppo preoccupati di costruire questa architettura istituzionale ancora insomma molto molto aleatoria. E quando parlava Basma poi durante la vostra intervista, si parlava appunto che lei voleva andare avanti giustamente verso un cambiamento, no? Io penso che lei sicuramente pensava alla via giudiziaria per trovare il responsabile anche politico insomma dell'assassinio di suo marito, ma dal punto di vista politico, ecco appunto, visto che Nida Tunes oggi viene considerato il primo partito all'interno del paese e sappiamo di che pasta è fatto Nida Tunes, perché è un coacervo di partiti che comunque già all'epoca di Ben Ali insomma non erano così di opposizione, ecco, se possiamo definirli, non hanno un programma economico e sociale così alternativo. Qual è il progetto che per esempio Basma prefigurava con il Fronte Popolare, che comunque è ancora una forza politica molto minoritaria all'interno del paese?
Sì, lo è. Non è che in questo momento lei abbia ha rimandato tutto, almeno nella nostra intervista, al popolo tunisino, cioè aveva proprio detto io non ho niente da dire su che cosa bisogna fare, no? Però è chiaro che ci vuole una posizione diversa e una posizione che faccia che sveli la vera faccia di Ennahda, e ha anche invocato molto l'aiuto in questo senso dell'Europa. Come ti accennavo prima, quando l'Europa, perché sappiamo che gli Stati Uniti sostengono Ennahda, anche se adesso un momento un po' di freddo tra i due, sì, però comunque sì. Gli Stati Uniti sono sempre sostenuto il governo. Cioè l'Europa deve rendersi conto di quello che sta succedendo in modo da poter da non dire poi dopo non lo sapevamo. In più non abbiamo ancora detto che c'è una crisi economica spaventosa in Tunisia, la gente non arriva a fine mese. Questa è la prima emergenza, al di là dei diritti, che per carità certamente, però è tutto triplicato, i generi alimentari non si trovano, sono triplicati i prezzi, la benzina costa tre volte tanto, mi dicevano che…
Poi tra l'altro, Federica, hanno raccontato appunto che a Tunisi forse si percepisce un po' meno, a parte appunto magari quando parli con i taxisti che appunto ti dicono della benzina, di alcuni fattori… nei quali sono coinvolti direttamente, ma soprattutto ci raccontano che le campagne fuori Tunisi la situazione è molto drammatica, e tra l'altro sono anche soggetti a ci sono appunto sempre, ritornando al discorso dei gruppi salafiti, che reclutano proprio persone anche pagando, perché comunque sono finanziati questi gruppi, pagando appunto per reclutare giovani, addirittura poi tra l'altro leggevo anche un articolo ieri che ci sono tantissimi che vengono mandati in Siria sostanzialmente.
Questo è un legame.
Sì,
esatto, c'è un legame, tra l'altro ho letto appunto che tantissimi morti in Siria sono tunisini. Ieri c'è stata questa madre che ha portato via dall'aeroporto il figlio, l'ha seguito per impedirgli di andare in Siria a combattere. Quindi ci sono anche questo aspetto che fanno leva appunto sulla povertà, e vengono reclutate diverse persone, sia a diventare salafiti, ce l'hanno raccontato in diverse persone, che alcuni ragazzi sono andati in queste milizie.
Sì, l'equivalente delle nostre brigade internazionali, c'è una solidarietà islamica, insomma.
Poi chiaramente queste sono fonti di persone,
certo.
Che abbiamo incontrato, non siamo andati.
No, ma che in Siria ci sia un volontarismo politico da questo punto di vista, insomma, si è visto anche recentemente, quando ci sono milizie bosniache, insomma, quindi a sostenere, diciamo.
Le campagne sono, cioè le campagne comunque fuori Tunisi, fuori dalle città principali, la situazione è ancora peggiore.
Infatti, proprio su questo c'è una conflittualità sociale che comunque, anche se in maniera, come dire, a macchia di leopardo, esce sempre periodicamente in Tunisia, no? Pensiamo agli ultimi accadimenti nell'ultimi appunto 2 mesi che ci sono stati nella zona intorno al bacino minerario di Gafsa, insomma c'è una conflittualità sociale che però non è canalizzata dal punto di vista politico, no?
No, certo, non ancora, no.
Non viene, perché per esempio Nuno Tunes da questo punto di vista non mi pare proprio un esponente che possa, come dire, mettersi a garante di questo tipo di rivendicazioni. E il Fronte Popolare, appunto, diciamo, è minoritario. Da questo punto di vista, voi come, nel senso che tipo di percezione c'è? Nel senso che poi sì, il cambiamento che Basma rivendica demandandolo al popolo tunisino è abbastanza generico, insomma, no? Un po'...
Sì, però è così. Cioè, il discorso è un po' così. Secondo me lei probabilmente o non ha intenzione adesso, o non ha ancora deciso, perché sicuramente gliel'hanno chiesto a più parti, di entrare direttamente in politica, quindi probabilmente su questo punto si è mantenuta un po' più vaga, perché se domani entra in politica, insomma, avrà un programma, delle cose, però non era quel momento per dirlo. Sicuramente quello che invece ha tenuto a dire è di come sia nonostante tutto fiduciosa, perché vede una grandissima risposta da parte delle donne, da parte dei giovani, al fatto che hanno reagito tutti dopo l'assassinio di Belaid. Non credo, non ha fatto nessun nome di forze politiche in Tunisia che possono raccoglierne l'eredità, ecco, questo no, ma neanche dei suoi alleati nel Fronte Popolare, per cui ti dico, su questo punto non te lo so dire.
Va benissimo, Federica, io ti ringrazio intanto per questo contributo e insomma speriamo.
Ma grazie a voi
e poi successivamente, insomma,
ringrazio voi. Allora vi lascio che devo andare, vi auguro una buona giornata e una buona continuazione.
Grazie mille, noi appunto ci fermiamo un attimo, grazie. Un piccolo spazio musicale e continuiamo questo approfondimento sulla Tunisia.
Ciao.
Ciao. E sono quindi le 11.47, sabato 23 marzo, continuiamo questo approfondimento della Tunisia, soprattutto approfittiamo della diretta, diciamo, telefonica con un'attivista femminista, Henda Shemawi, che appunto ci sente da Tunisi, dove adesso in questo momento, con la quale vorremmo un attimo discutere della situazione, soprattutto appunto delle femministe, del movimento femminista in Tunisia, del ruolo della donna in questi ultimi mesi. L'intervento sarà in francese, faremo una traduzione conseguenziale, questa volta cerchiamo appunto di farla più pulita rispetto alla settimana scorsa. Bonjour Henda.
Bonjour.
Bonjour. Alors, on est ici avec Christine aussi, qui te salue.
Allô.
Ok. Henda, oui. Écoute, est-ce que tu peux présenter un petit peu la situation en Tunisie concernant la femme, notamment à partir des élections de l'Assemblée constituante?
Oui, enfin, la situation actuellement, enfin, comme vous savez, l'Assemblée constituante tunisienne a garanti la parité pour la femme. Du coup, nous avons aujourd'hui 40% des membres des députés de l'Assemblée constituante nationale sont des femmes. Par contre, les lois que l'Assemblée constituante est en train de préparer actuellement concernant le statut de la femme et l'égalité entre genres, n'est pas justement en faveur de la femme tunisienne. Ce qui veut dire que, effectivement, et d'après ce que tout le monde a remarqué, il y a une pression de la part des conservateurs au sein de l'Assemblée constituante pour, effectivement, faire un recul par rapport aux acquis de la femme tunisienne. Et justement, concrètement, il n'y a pas les mentions ou les garanties de l'égalité devant la loi entre genres. Il n'y a pas une garantie d'avoir tous les droits pour la femme tunisienne.
Ok, ci fermo un momento la traduzione. Appunto, Henda ci diceva, abbiamo chiesto qual è la situazione della donna oggi in Tunisia a seguito appunto delle elezioni dell'Assemblea Costituente. Lei ci diceva che a seguito delle elezioni dell'Assemblea Nazionale Costituente il 40% delle donne, dei deputati, è coperto da donne, quindi sono membri dell'Assemblea il 40% dei seggi, ma che diciamo, al di là di questo, in contrapposizione è da dire che per quanto riguarda le leggi che sono in preparazione all'interno dell'Assemblea in riferimento allo statuto della donna, queste appunto le leggi che sono in preparazione non sono assolutamente a favore di questa, a causa soprattutto della pressione del cosiddetto milieu conservatore all'interno dell'Assemblea, e soprattutto non vi sono delle leggi o dei progetti di legge atti a garantire la legalità e comunque l'insieme di diritti che sono stati acquisiti dalle donne in passato. Allez-y, Henda.
Oui, donc effectivement, les femmes qui sont présentes actuellement dans l'Assemblée constituante nationale ne représentent pas la femme activiste dans la majorité, je dis bien dans la majorité. Elle ne représente pas la femme activiste, la femme militante, la femme qui a participé dans la démocratie et la paix sociale en Tunisie depuis l'indépendance, ou même avant l'indépendance. Et en fait, cela est dû, ce n'est pas effectivement la faute aux islamistes seulement, parce que les islamistes ont été les plus disciplinés lors des élections, dont le respect de la loi de la parité entre genres dans les listes électorales, alors que les progressistes n'ont pas fait pareil. Et du coup, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui avec 40% de femmes dans l'Assemblée, mais qui sont contre les droits de la femme. Et c'est un paradoxe vraiment irréductible, enfin, devant la réalité de la société tunisienne, de cette société qui reste toujours conservatrice, patriarcale et qui s'existe aussi contre les droits de la femme en général.
Ok, attends, je fais la traduction. Et ci diceva appunto Henda che le donne che sono oggi presenti all'interno dell'Assemblea Costituente in realtà non rappresentano assolutamente la sfera dell'attivismo, del militantismo, di quella galassia di femministe, comunque anche compagne che hanno partecipato attivamente alla vita politica del paese anche prima della rivolta, lei parla appunto sin dal periodo appunto post indipendenza. Paradossalmente, sottolinea Henda, gli islamisti, i movimenti islamisti, quindi Ennahda in primis, aggiungiamo noi, sono stati più disciplinati nel rispetto di quella legge sulla parità. Appunto a livello elettorale all'interno delle liste dovevano essere appunto candidati uomini e donne in alternanza. Dice gli islamisti su questo sono stati più disciplinati nel rispetto di questa legge, a differenza dei progressisti che non lo hanno assolutamente fatto, quindi espressione anche loro di un patriarcalismo molto molto accentuato. Quindi questo 40% di donne che è all'interno dell'Assemblea Costituente sono in realtà principalmente espressione di una sfera politica, quella appunto islamista, che non vuole garantire i diritti delle donne e che anzi vuole tornare indietro. Henda, sei a tua.
Voilà, en plus nous pouvons parler aussi, même, enfin, la situation générale actuellement en dehors de la Constitution aussi, elle n'est pas, est très, enfin, comment dire, n'est pas stable du tout, et surtout, nous avons des indices qui prouve qu'aujourd'hui il y a un recul par rapport à la situation de la femme en Tunisie. Les médias qui donnent une mauvaise image de la femme tunisienne, les islamistes et surtout ceux extrémistes qui attaquent toujours les droits de la femme, dont l'impunité. Et la propagande générale de cette compréhension arabiste de la religion qui écarte la femme de la société, de l'activité politique et citoyenne, et qui est aujourd'hui financée par le parti au pouvoir, financée aussi par des forces extérieures qui exportent en Tunisie leur compréhension de la religion et leur compréhension de la société. Aujourd'hui, il y a réellement une guerre entre des progressistes qui veulent garder les acquis de la femme tunisienne et ceux qui veulent faire un retour en arrière et qui veulent bien évidemment écarter carrément la femme de l'espace public, de l'activité politique, de la prise de décision. Sachant actuellement, dans un conflit politique et dans une crise économique très profonde, nous ne pouvons pas parler de progrès, nous ne pouvons pas parler de transition politique et de démocratie sans la présence d'une femme active, sans une présence d'une femme qui participe à la prise de décision politique. Actuellement, nous pouvons dire en général que c'est vraiment une situation un peu critique pour la femme.
Attends,
et pour
Henda.
Aussi, mais
Henda, attends un moment. S'il te plaît, il faut fare la traduzione.
D'accordo.
Désolé. Oui. E allora, in riferimento a quanto detto adesso appunto da Henda, dice che al di là dell'attività appunto in seno all'Assemblea Costituente, vi è appunto una situazione di instabilità molto forte anche al di fuori, quindi all'interno proprio della società, e ha citato alcuni appunto indizi di questo percorso, diciamo, a ritroso che si sta facendo nei confronti dei diritti, della situazione della donna in Tunisia. Ha evocato la questione dei media, di questa mauvaise image, di questa immagine negativa che viene costantemente prodotta dai media, e poi naturalmente anche l'attacco costante che alcune organizzazioni, alcune fazioni più estremiste, in particolar modo di carattere appunto islamista, l'attacco quotidiano che viene fatto appunto a determinate donne. Poi di questo un inciso ne parleremo anche successivamente all'intervento di Henda, e parla appunto delle organizzazioni salafite, che appunto hanno da questo punto di vista un ruolo primario nella repressione nell'emarginazione del ruolo della donna, soprattutto in seno all'attività politica. E di questo naturalmente Henda dice i responsabili sono delle forze che interne al paese finanziano questo tipo di azione repressiva e di marginalizzazione, ma anche delle forze esterne che in particolare appunto vogliono portare all'interno della Tunisia un'immagine diversa del ruolo della donna nella società. Henda, un petit question par rapport aux contributions de l'extérieur en fait. Tu as parlé du financement de l'extérieur par rapport à l'activité contre la femme en Tunisie. Tu peux faire des exemples de ce point de vue?
Oui, enfin, les financements extérieurs, ça ne concerne pas seulement la femme. Actuellement, la Tunisie est devenue une destination des grands cheikhs wahhabistes qui ont une compréhension vraiment extrémiste de la religion et qui atterrissent sur le sol pour nous faire comprendre que nous avons passé des siècles avec une mauvaise compréhension de l'islam. Un islam qui est extrémiste, qui est contre les droits de l'homme, qui est contre le progrès, qui est contre la tolérance. Et ces gens-là viennent aujourd'hui en Tunisie financer leurs visites, bien sûr, sont financés par des associations, financées par des pays arabes que tout le monde connaît, comme l'Arabie Saoudite, comme le Qatar, etc. Et nous avons, aujourd'hui, il y a des fonds au débat qui sont nourris par ces gens-là, qui ne sont pas tunisiens, effectivement. Comme le débat sur l'identité, comme le débat sur d'autres questions que les Tunisiens ne se sont jamais posées entre eux. Nous sommes un peuple qui est uni, qui a pratiquement, on a la même religion, on a une compréhension commune de cette religion qui n'était jamais mise en question. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un mouvement bizarre, un mouvement qui ne colle pas à notre culture, à notre identité, et qui est le wahhabisme. Par exemple, je peux parler des filles qu'on amène aujourd'hui en Syrie pour militer ou pour servir sexuellement les jihadistes en Syrie. Et jusqu'à aujourd'hui, l'État tunisien, les responsables, ne peuvent pas arrêter ce fléau parce qu'il y a une ingérence totale dans le pays, parce qu'il y a des forces politiques étrangères qui manipulent, qui sont dans une sorte d'alliance. Nous n'avons pas encore les preuves, mais ce que nous voyons, l'observation aujourd'hui de la situation en Tunisie, est très inquiétante. Et nous avons des indices qui prouvent que ces forces étrangères travaillent en profondeur en Tunisie pour dans le trafic d'armes, dans le trafic humain aussi, parce que tout est lié. Et leur but, effectivement, c'est de déstabiliser la Tunisie, de faire un recul en arrière par rapport aux droits de l'homme et par rapport au progrès, par rapport à la démocratie en Tunisie.
Attends, ok, a un moment che ci fai la traduzione. Per quanto riguarda, io le ho fatto una domanda in maniera diretta sui cosiddetti finanziamenti esterni ai quali lei ha accennato in precedenza, se poteva darci un po', insomma, dei dettagli maggiori al riguardo. E Henda ha parlato, appunto, ha detto di finanziamenti esterni che comunque non solo riguardano la questione della donna, ma appunto riguardano in generale la società tunisina. In particolare parla appunto di questo ritorno, cioè che la Tunisia oggi è meta di molti sheikh wahhabiti, quindi espressioni di un Islam molto profondamente conservatore, che quindi propongono una visione della società tunisina profondamente conservatore, quindi nei confronti della donna, ma non solo. Parla dell'attività di molte associazioni oggi in Tunisia finanziate dai paesi principalmente del Golfo, lei ha fatto cenno all'Arabia Saudita e al Qatar, e che animano e che finanziano queste associazioni dei dibattiti all'interno, appunto, del paese su questioni che fino ad oggi, insomma, i tunisini non si erano mai posti. Lei ha parlato, per esempio, di alcuni dibattiti, convegni organizzati sull'identità tunisina, dove quindi si vuole, naturalmente, questo lo aggiungiamo noi, evidentemente mettere l'accento sull'identità religiosa rispetto alle conquiste. Ha fatto poi un accenno molto interessante su un fenomeno, quello appunto delle donne che dalla Tunisia vengono inviate tramite, appunto, alcune organizzazioni, evidentemente vengono inviate in Siria proprio per fornire delle cosiddette prestazioni sessuali in favore della galassia jihadista che lì si muove nel paese. Parla appunto di prove non evidenti, ma di indizi che portano a questa affermazione molto, molto forte, quindi di un traffico non solo quindi di armi, ma anche di un traffico umano. In generale parla di una, quindi di un'attività di destabilizzazione della Tunisia molto, molto profondo, perché appunto ha dei finanziamenti esterni molto importanti. Henda, un dernière question par rapport à l'activisme, comment dire, l'activisme qui fait du bien, en fait, c'est-à-dire l'activisme féministe aujourd'hui en Tunisie, au-delà de ces associations conservatrices, au-delà de cet islam wahhabite. Aujourd'hui, toi, en tant que membre de cette galaxie d'islamistes féministes, quel genre d'action vous portez en Tunisie aujourd'hui?
En tant que, bon, pour les mouvements féministes en Tunisie, qui sont, il y a celles, il y a ceux qui sont très très anciens, hein, qui ont participé même à l'indépendance du pays. Il y a plusieurs activités aujourd'hui. Nous ne pouvons pas parler d'un seul mouvement féministe en Tunisie, heureusement. Surtout après le 14 janvier, après la révolution, on assiste aujourd'hui à plusieurs mouvements féministes qui sont donc différents. Chaque mouvement, chaque association apporte une activité différente. Il y a celle qui travaille plus sur terrain, il y a celle qui travaille plus sur les médias, qui font des recherches ou des études politiques sur les médias, etc. Il y a celle aussi qui travaille sur Facebook et qui choisissent de choquer, qui choisissent de d'affronter avec l'autre extrême qui est contre la femme, comme nous avons vu le mouvement Femen Tunisie qui fait actuellement le buzz dans les médias tunisiens. Mais je pense que c'est il y a un réel progrès par rapport à l'activisme féministe en Tunisie. Et nous essayons de d'évoquer cette question en permanence et d'imposer les droits de la femme dans la société tunisienne.
Ok, petite traduction. Le ho chiesto direttamente, insomma, in riferimento proprio all'attivismo femminista oggi, quello diciamo positivo che è presente in Tunisia e di cui lei fa parte. Ha detto appunto, ha ricordato Henda che comunque il femminismo e i movimenti femministi in Tunisia, insomma, sono molto forti sin dal, insomma, dall'inizio, sin dall'indipendenza del paese, e ha detto che vi è una galassia, non vi è un unico movimento femminista unico e insomma compatto, ma vi è una galassia di movimenti che sono proliferati soprattutto dopo la rivoluzione, quindi dopo quello che viene definito, dopo quello che lei ha definito rivoluzione, e ha parlato di alcuni campi d'azione in cui questi movimenti diciamo a titolo sparso comunque i campi di azione in Tunisia. Ha parlato appunto di movimenti che sono più ancorati nel terreno, quindi fanno più un'attività sul territorio, movimenti che si muovono invece principalmente sui media, con anche degli studi politici sul ruolo della donna, e altri movimenti che invece preferiscono agire principalmente tramite i social network, quindi Facebook. E qui appunto ha ripreso un argomento che tratteremo dopo la corrispondenza, del movimento appunto Femen Tunisia, che ha scosso un pochino l'opinione pubblica negli ultimi giorni, insomma. E adesso faccio appunto un'ultima domanda a Henda sulla sulle Henda, un dernière question en fait c'était sur quel est ton rapport, ta relation avec les partis politiques, si de gauche ou de quel parti politique, si tu penses que aujourd'hui à côté d'un parallèlement une activité un activisme féministe, il faut aussi une alliance en fait avec des forces politiques spécifiques.
En fait, oui, c'est ce que j'allais évoquer enfin comme sujet, parce que ce qui manque réellement au mouvement féministe aujourd'hui, c'est la solidarité des partis politiques et la solidarité effectivement sans des calculs politiques, parce que la femme tunisienne et la cause de la femme tunisienne étaient toujours utilisées politiquement par les régimes au pouvoir ou par l'opposition. Et aujourd'hui, après le 14 janvier, ce problème continue toujours. Ok? Toutes les activités des femmes activistes féministes ne sont pas soutenues directement par les partis politiques, et surtout ceux qui se prétendent progressiste. Nous avons aujourd'hui même une certaine solidarité, mais très timide. Et on sent vraiment que les progressistes eux-mêmes ne sont pas convaincus de la cause unie, ce qui est très grave, bien sûr, ce qui est très désolant. Et du coup, plusieurs féministes comme moi ont décidé de rester indépendantes, de ne pas chercher des alliances avec les partis politiques, parce que de toute façon, ça ne sert absolument à rien, ils sont pas convaincus et ils sont sexistes eux-mêmes. Et vous pouvez le remarquer vous-même en voyant les dirigeants des partis politiques, rarement vous trouvez une femme dont la tête d'un parti politique, ça de un, de deux. Nous sommes convaincus que la société civile sera la solution pour la femme tunisienne, que la femme tunisienne elle-même est une révolte des femmes en Tunisie sera la solution pour l'égalité entre genres, et ça sera plus crédible, je pense, ce sera plus efficace que de faire des alliances avec des partis politiques qui ne sont pas de toute façon convaincus de la cause féministe.
Bon, parfait, Henda, je te remercie beaucoup, je vais faire la traduction après avoir attaché au téléphone, et vraiment merci de cette contribution, tu étais vraiment très, très, très utile merci. Pour nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe en fait en au Tunisie revoir. Maintenant. Au revoir. Et,
au revoir.
Au revoir. Sì, concludiamo un attimo appunto con la traduzione di questa ultima riflessione, perché è veramente indicativa. Le avevo chiesto, insomma, Henda, sostanzialmente se le femministe oggi, gli attiviste come lei, avevano un sostegno politico, insomma, se avevano costruito delle alleanze con alcuni partiti, e lei appunto ha detto che in realtà è emblematico ed è proprio indicativo che in realtà oggi l'attivismo femminista in Tunisia non ha la solidarietà dei partiti politici. La questione della donna e lo stesso attivismo femminista è stato sostanzialmente storicamente strumentalizzato dal punto di vista politico da tutti, sia dal regime che dai partiti progressisti. E questo non è cambiato, insomma, a seguito della rivolta del gennaio del 2011. Dice, appunto, se la prende molto giustamente con i partiti più progressisti, perché comunque sono quelli che teoricamente avrebbero dovuto sostenere di più le questioni femministe, ma che in realtà appunto hanno solo espresso una solidarietà timida, ed è per questo che le femministe come lei hanno deciso di rimanere indipendenti, di non costruire alleanze politiche. Ha definito appunto i dirigenti di questi partiti sessisti, infatti dice si trovano raramente delle donne a capo di alcuni dei movimenti politici, e quindi lei ha parlato come unica soluzione di una vera e propria rivolta delle donne in Tunisia come unica soluzione per legittimarsi al di là di qualsiasi tipo di alleanza. Tu che cosa, Cristina? Questa è insomma una riflessione abbastanza, penso, interessante da parte di Henda, che comunque ha evocato anche la questione di Femen Tunisi, che comunque è un movimento femminista al quale tu, con il quale tu sei entrata comunque, sì, in contatto, no?
Esatto, io volevo spendere appunto due parole in merito a questa ragazza, Amina, che io e Federica abbiamo avuto modo di incontrare. E, in realtà siamo realmente preoccupate, forse siamo state le ultime ad incontrarla, oltre ad intervistarla, fotografarla, ma appunto parlare con lei, perché poi noi siamo partite, diciamo, la domenica, non l'abbiamo vista sabato. Dopodiché non abbiamo avuto più contatti, e le notizie si sono susseguite abbastanza drammaticamente, nel senso che Amina, la storia di Amina, lei ha 19 anni, una studentessa, allora ha voluto fare questa azione di protesta usando il suo corpo, come fanno le femmine, quindi con le scritte sul corpo, quindi mostrando il seno, e ha iniziato questa protesta sui social network, come ci diceva lei, appunto, anche su suggerimento delle femmine europee, proprio perché la condizione nel suo paese non gli poteva ancora permettere di esporsi pubblicamente, perché sarebbe stato un dramma subito. Quindi lei appunto ha detto: voglio iniziare piano piano a portare avanti questo messaggio di liberazione, di libertà a favore delle donne. Quindi si è esposta sui social network, le foto che appunto sono state pubblicate o comunque gli articoli che sono sui giornali sono appunto proprio le foto di lei che con la scritta adesso il mio corpo appartiene a me, non rappresenta l'onore di nessuno, oppure fuck your moral, eccetera. Niente, dopo il nostro incontro lei è stata, diciamo, subito è andata anche in televisione e comunque è stata condannata. Il rischio che ha questa ragazza, il rischio che aveva a livello così di condanna per oltraggio alla morale, era quello di 2 anni di reclusione. Tenete conto che lei comunque in Tunisia è minorenne, 19 anni, non si è ancora maggiorenne. Dopodiché la cosa è peggiorata perché c'è stata una reazione molto forte di un predicatore, dell'imam salafita Del Almi, che l'ha condannata a fustigazione e alla lapidazione fino alla morte. Allora, dopo questo intervento così molto forte, preoccupante, perché questo denota che comunque in Tunisia ancora c'è questa forte influenza di questi personaggi che chiaramente chiamano altri a svolgere delle azioni. Anche
sostanzialmente
come,
poi si ricollega anche a quello che dicevamo in precedenza, esatto, Shoukry Belaïd.
Esatto,
insomma, no?
Il giorno prima dell'uccisione di Shoukry Belaïd, anche lì un imam aveva predicato l'uccisione, eccetera. Quindi chiaramente dopo questo intervento noi, vabbè, chiaramente ci siamo allarmati, abbiamo iniziato a chiedere ai nostri contatti, che poi sono quelli che ci hanno dato il contatto con lei, perché non è stato facile entrare in contatto con Amina, perché già allora, ancora prima di questi interventi, Amina era già, diciamo, protetta dai amici o da un suo entourage, perché era già stata minacciata di morte pesantemente sia lei che anche altre persone. Quindi chiaramente siamo riusciti a entrare in contatto con lei abbastanza difficilmente, ma chiaramente nella fiducia reciproca. Dopo questo intervento chiaramente, insomma, è scattato un po' l'allarme che non è chiaramente da noi, la nostra preoccupazione per lei, e poi è scattato un allarme anche a livello internazionale, soprattutto anche del gruppo delle femmine europee che anche loro erano in contatto, appunto, come diceva Amina, con lei, e che avrebbero auspicavano anche addirittura un intervento in Tunisia da qui a qualche settimana insieme. Poi è successo questa cosa e chiaramente anche loro non hanno più avuto notizie.
Oggi abbiamo visto, insomma, che ci sono un po', cioè, questa notizia negli ultimi 2-3 giorni. Un problema di audio. La notizia ha avuto un po' di risalto dal punto di vista mediatico, perché sì, abbiamo visto, insomma, ci sono dei, io non so che cosa è successo, forse così va meglio. Diciamo, appunto, vi sono state dei link, diciamo, delle notizie brevi postate su Repubblica.it. Stamattina dicevi prima, appunto, anche sul Corriere.it.
Sì.
Però, insomma, anche a volte con delle false informazioni, no?
Sì, allora, beh, diciamo che dopo questo intervento dell'imam, lei è praticamente letteralmente sparita. Noi lo sapevamo già da qualche giorno prima, nel senso che in realtà era uscita un'ANSA qualche giorno fa, non è una notizia, era uscita l'ANSA appunto dell'imam, dopodiché noi ci siamo attivate per capire cosa succedeva. Di persona che lei è stata letteralmente prelevata da un bar, da un caffè, e portata via, perché aveva fatto questo intervento alla TV tunisina. E subito dopo questo intervento, praticamente il giorno dopo, è stata prelevata, portata via. Non abbiamo notizie di chi l'ha portata via, pare sia stata la famiglia per proteggerla o addirittura per fermare chiaramente la sua protesta, no? So che adesso lei è irraggiungibile, non, cellulare spento, Skype non è mai collegata, so che non ha appunto né internet né il telefono. Allora, che sia reclusa dalla famiglia, io chiamo reclusa perché comunque non ci danno informazioni,
certo,
o da altre persone, questo è una cosa che noi non sappiamo, stiamo cercando di scoprirlo con, appunto, c'è un contatto, vediamo se riusciamo in qualche modo. chiaramente, cioè, noi ci siamo anche informate su qual è stata la reazione da parte del governo, perché voglio dire, un governo che si dice siamo una repubblica democratica, ma che in realtà, cioè, ha minimizzato letteralmente questo evento. E la cosa più grave è che ha minimizzato l'intervento dell'imam, dicendo che ognuno ha le sue opinioni, che è un'opinione. Allora, un'opinione che una persona venga condannata a morte, non è proprio un'opinione, sì, diciamo, nel senso che, cioè, c'è una minaccia reale, una persona che è un predicatore che dice questa persona deve essere lapidata fino alla morte, deve essere punita. Non mi sembra un'opinione, innanzitutto. Il governo se ne lava letteralmente le mani, nel senso che dice noi non rilasciamo dichiarazioni, o comunque è un fatto irrilevante, e questa è la situazione. Chiaramente stiamo a vedere come andrà a finire. La nostra preoccupazione è che lei sia, speriamo che sia veramente al sicuro, che non le sia successo niente, né all'interno della famiglia, perché certo. Non è detto che perché sia con la famiglia e che sia sicuro.
Questione, insomma, dal punto di vista delle dichiarazioni istituzionali, del doppio binario, no? Dicono è solo un'opinione, sappiamo benissimo che una fatto, o comunque un parere, il parere di un alim ha comunque un vincolo dal punto di vista islamico molto più importante della semplice opinione di un giornalista o di un opinionista in un canale televisivo, per radio, tramite un giornale. Quindi, insomma, qua ritorniamo poi alla questione che ci prendono per cretini. Ora, va bene che c'è molta disinformazione al riguardo, però insomma
noi abbiamo chiesto comunque un intervento, cioè, nel senso, perché non c'è un intervento verso questa persona, perché comunque una persona è stata minacciata di morte.
Va benissimo, perfetto.
Adesso altre notizie non ne abbiamo, per cui
naturalmente,
insomma,
cercheremo di avere degli aggiornamenti anche da te, insomma, approfitteremo della vostra vicinanza sul pezzo, diciamo, ecco, dei prossimi giorni, per cercare di capire Amina, insomma, e la sua battaglia politica come andrà avanti. Beh, è stata una bella oretta densa sulla Tunisia, insomma, abbiamo parlato di un bel po' di cose. Io volevo tenere proprio a ringraziare comunque Cristina per la sua presenza.
Grazie
qui e per il contributo che ci ha dato, sia per informazioni che per le opinioni.